Vado a salutare e ringrazio anticipatamente Enrico Bendoni, che è amministratore delegato della BC Communication, che è una società che offre servizi di comunicazione e soprattutto di consulenza, anche di consulenza per valorizzare e negoziare i diritti televisivi. Ciao Enrico.
Buongiorno a tutti, grazie.
Grazie di aver accolto il nostro invito. Ti chiedo subito, Enrico, tu stai seguendo, sì, ovviamente, hai avuto tanti incarichi nella tua carriera, tanto sei un collega giornalista, ma poi hai avuto tanti incarichi anche a livello di consulente, appunto, per la negoziazione dei diritti televisivi. Ti chiedo, stai seguendo ovviamente le difficoltà della Lega Calcio di vendere i diritti televisivi, perché ci sono delle offerte molto molto basse, quasi la metà di quello che ci si aspetta come minimo, no? E ti chiedo perché secondo te, vado oltre, no? Il prodotto Serie A non sta andando e quindi c'è tutta questa difficoltà a vendere i diritti?
Ma i motivi sono molteplici, perché sostanzialmente c'è una concorrenza che cambia e che è sempre più aggressiva. Ci sta una situazione dei diritti internazionali che ha avuto un'evoluzione rapidissima. Non abbiamo centrato la globalizzazione, perché in realtà noi nel periodo degli anni 2000, all'inizio dei 2000, eravamo sostanzialmente il campionato di riferimento. E in quel momento non è che abbiamo investito. Io ho partecipato alla quotazione in borsa di due delle tre società quotate e poi ho vissuto anche la realtà della Juve. Cioè, il problema degli impianti l'abbiamo totalmente utilizzato in quel momento per dimostrare che il calcio italiano, che era già competitivo in termini sportivi, era quello che aveva la possibilità di maggiore sviluppo, proprio perché doveva costruire gli impianti di proprietà e farne un elemento per i ricavi delle società. E sostanzialmente questo è stato del tutto ignorato, come se intanto il problema delle costruzioni di impianti, abbiamo visto le difficoltà che il nostro paese offre. Il mondo politico non si è mai occupato di questo aspetto, o anzi lo ha quasi frenato. Cioè, abbiamo avuto la moda di andare contro i grandi eventi, per esempio a Roma sulle Olimpiadi, invece tutto quello che è un'accelerazione, no? L'accelerazione per... E in questa fase noi ci siamo trovati scavalcati dal valore della Premier, ma scavalcati anche dalla presenza dei grandi interpreti nei campionati spagnoli, francese, la potenza del Bayern comunque come realtà europea, e nonostante la Juve. In più il nostro campionato, proprio per, se vogliamo andare a vedere i 9 scudetti consecutivi della Juve e come la Juve li ha in parte dominati questi campionati, sicuramente non diventa un fattore attrattivo per gli altri. E la stessa cosa succede quando, non so, il Napoli vince con 16-18 punti di vantaggio. E quindi stiamo perdendo i calciatori, nel senso che ormai li acquisiscono all'estero. I paesi che erano di riferimento per certi acquisti si stanno portando in casa i campioni, magari anche nella fase finale della loro carriera, ma sono quelli che poi hanno permesso di avere milioni di followers a Ronaldo, a Messi, cioè, uno sta in America, l'altro sta in Arabia. In più abbiamo visto che anche gli altri giocatori che sono di interesse si stanno spostando lì. Chi comprava i nostri campionati probabilmente non li considera più così interessanti. Poi abbiamo anche disperso il momento centrale del campionato, non esiste più, esiste una serie di partite il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì, che si accompagnano a quelle europee del martedì, il mercoledì e il giovedì. Cioè è una teoria di partite che hanno prodotto dei sabato noiosi su Sky, perché la politica sarà quella di dare partite insignificanti il sabato sera, probabilmente per una questione di compensi tra DAZN e Sky. Cioè noi abbiamo cercato sempre i soldi e non abbiamo mai cercato il prodotto, e questo purtroppo lo stiamo continuando a fare, tanto è vero che non siamo interessanti. Vendiamo i calciatori migliori e gli altri li comprano. Per quale motivo oggi l'Arabia Saudita, che pure ha preso la nostra Supercoppa, quindi dimostra che noi in questa fase dobbiamo fare gli stadi e dobbiamo avere la fantasia. La fantasia significa creare un prodotto che sia di interesse. Faccio un esempio banale, cioè il nostro campionato, che spesso si decide troppo presto, anche se abbiamo avuto due parentesi con l'Inter e col Milan, che hanno in qualche modo destato interesse, il nostro campionato meriterebbe di andare controcorrente. Quindi se in Inghilterra la volata spesso c'è per Manchester City quest'anno e Arsenal in passato con altri, però anche loro ogni tanto lo decidono prima, vediamo di creare le condizioni per cui il nostro sia un campionato diverso. Ad esempio, si è parlato di fare i playoff, e i playoff in qualche modo potrebbero essere un elemento di notevole interesse. Cioè, tu prendi le sei squadre che vanno nelle coppe europee principali, va bene, le quattro destinate alla Champions e le due destinate all'Europa League, le rifai ripartire alla fine della stagione regolare, con prima delle partite dei quarti di finale fra le terze e le quarte, sostanzialmente le quinte e le seste, che diventano già due spareggi finali per qualificarsi per la Champions, perché chi va poi in semifinale sta certo lì. Dopodiché fai le semifinali e le finali, tu avresti un prodotto consistente che su ogni mercato avrebbe un valore, perché sarebbe un esperimento, qualcosa di interessante, e lo venderesti, e lo venderesti bene. Se invece noi restiamo ancorati a una situazione che ci vede perdenti sugli impianti, alcuni sono fatiscenti, illuminati male, per cui televisivamente anche in qualche modo imperfetti, altri possono anche andare bene, però sostanzialmente poi nel discorso dei fatturati delle società incidono poco. Se noi confrontiamo l'iniziativa della Juve, che è stata vincente sul prodotto nazionale, nel senso lo stadio della Juve ha permesso alla Juve di avvantaggiarsi per un certo periodo sulla concorrenza italiana, ma quella che conta nella globalizzazione è quella internazionale come concorrenza, come vendita. Se abbiamo visto che i diritti inglesi si sono triplicati e i nostri invece si sono abbassati, parlo degli esteri. Il tema degli impianti è fondamentale. Il Real Madrid di Perez ha in qualche modo già dichiarato che con il nuovo Bernabeu, dal momento dell'inaugurazione, il fatturato schizzerà a 2 billion. Che vuol dire? Vuol dire che non solo ci sono gli arabi, ma ci stanno anche sostanzialmente qualche spagnolo che si permetterà, sulla base di quel fatturato, di avere sicuramente un livello per noi irraggiungibile. E d'altra parte il calcio italiano ha perso i Berlusconi, ha perso i Moratti, ma anche i Sensi, e in qualche modo la stessa famiglia Agnelli si è vista costretta a fare i conti con la realtà, per cui è rimasta l'unica per tradizione ancora alla guida del club. Però bisogna capire pure fino a quando questo tipo di situazione sarà possibile, se non cambiano gli altri fattori.
Certo.
Perché chiaramente Andrea ha provato con la Superlega, ha provato a creare una condizione per cui improvvisamente si sarebbe determinato l'evento di globalizzazione automatica, perché quel campionato sarebbe stato il campionato mondiale, cioè sarebbe stato un campionato visto in Asia, visto in India, visto in Australia, visto dappertutto.
Certo.
Il discorso è lo stesso, noi rischiamo di diventare, come campionato italiano o comunque tutte le leghe europee stanno soffrendo, perché gli inglesi, che oggi perdono comunque, non hanno mai avuto i Ronaldo e i Messi, non ce l'hanno mai avuto, nemmeno i Mbappé e i Neymar, e non li hanno mai portati in Inghilterra. Oggi stanno vedendo che i principali colpi li fanno gli arabi, quindi anche la Premier, che pure ha gli incassi al momento, è in una fase di pericolo. D'altra parte il calcio italiano, come calcio inglese, spagnolo, tedesco, è condizionato dal fair play finanziario, dall'UEFA, che ti impone determinate regole, che poi sono regole che non vengono rispettate dagli altri. Cioè sostanzialmente se ci sono sponsorizzazioni da centinaia di milioni che drogano di fatto un fatturato e permettono scostamenti incredibili, come fai a pensare che questo calcio europeo possa difendersi da situazioni? Quindi la concorrenza di fondi di fondi di paesi dove è possibile fare riferimento proprio alla proprietà, fondi sovrani che mettono in circolazione decine di miliardi di euro per portare via il prodotto, automaticamente possono riuscirsi. Faranno fatica, però il problema è, secondo me, sul tavolo dell'UEFA e della stessa FIFA, che lancia il Mondiale per Club, che sarà un altro fattore di diseguaglianza e che non creerà quel valore che cerchiamo. Quindi noi italiani, secondo me, come diritti dobbiamo cambiare la formula del campionato, farlo diventare qualcosa che gli altri sono costretti comunque a comprarsi a un prezzo diverso e in qualche modo risalire. Perché lo sforzo che sta facendo la Lega è uno sforzo sicuramente positivo da parte loro in termini di lavoro e di possibile fantasia, ma non trova lo sbocco. Abbiamo già patito il lancio della rete, sostanzialmente portare il calcio su DAZN è costato, perché voi dovete considerare che c'è anche una cultura italiana, una tradizione, una liturgia. Abbiamo avuto sempre la domenica pomeriggio un concentrato di calcio e abbiamo avuto sempre la domenica sera delle trasmissioni con dei contenuti che poi, spinte dall'emotività delle situazioni positive o negative, davano interesse e anche un contenuto. Oggi abbiamo un campionato distribuito in 5 giorni, in cui se la Juve gioca venerdì, dico per dire, perde una partita, ci sono 12 milioni di juventini che tutto vogliono fare meno che vedersi le altre partite,
certo.
Tantomeno vedersi i commenti della domenica sera, e tu incominci a tagliare una potenziale fetta del 50%, o comunque sarà sicuramente di meno, però tagli una fetta importante, potenziale di ascolto. Più hai perso l'ascolto della domenica pomeriggio delle 15, perché il concentrato non si può realizzare su Sampdoria, Spezia o Udinese Verona, perché sono le partite che normalmente si mettono alle 15, e la stessa cosa vale per il sabato sera. In più diamo una concorrenza in famiglia a qualsiasi altro spettacolo, per cui alla fine, bene o male, devi ricordarti pure che c'hai dei figli che vogliono vedere qualche altra cosa, oppure, e quindi non puoi pensare che stanno tutti col calcio tutte le sere.
Ti volevo chiedere,
questo è il problema.
Certo, mi ha dato un assist proprio sulla Juventus qui a Radio Bianconera, quindi parliamo di Juventus soprattutto. Il fatto che la Juventus stia vivendo un momento, diciamo così, difficile, no? Complicato, può incidere, perché abbiamo letto dei dati qualche giorno fa che comunque la più ascoltata e la più seguita è comunque la Juventus. Siccome ci sono state tante disdette in seguito al discorso del giudiziario, diciamo, il fatto che la Juventus viva questo momento può incidere proprio sulla difficoltà nel vendere i diritti televisivi? E perché, secondo te, doppia domanda, si lega, proprio la Juventus è stata esclusa dalle società che devono discutere diciamo la contrattazione dei diritti? Cioè, per esempio, il Napoli, mi sembra la Lazio, mi sembra l'Udinese. Cioè, perché manca proprio la Juventus, che è la più seguita? E può incidere il momento di difficoltà della Juventus proprio sulle difficoltà e sull'appetibilità della Serie A?
Questo è un altro tasto di sicuro. Nel momento in cui la Juventus ha una fase di stanca oppure dei problemi, automaticamente i problemi ha la metà dei potenziali ascoltatori, telescoltatori. È chiaro che il problema in Lega è diverso. Il problema in Lega in questo momento è un problema di identità nazionale. Quando noi abbiamo perso le grandi famiglie, e in qualche modo l'uscita di Andrea è in parte un'uscita anche dalla famiglia, perché sostanzialmente la Juve è sempre stata presente e determinante. In questa fase di difficoltà, di ricambio, di dimissioni e di ingresso, è chiaro che all'interno della Lega queste difficoltà lasciano liberi dei posti che poi è difficile riprendere, soprattutto se non presenti già qualcuno di noto, di conosciuto. In più mettiamoci che il problema vero è che oggi, quando si parla di Lotito e De Laurentiis, Lotito e De Laurentiis rappresentano ancora una tradizione di tipologia di proprietà che non è accompagnata da un'incidenza vera di Inter, Milan, Roma e altre società che ormai sono in mano americani o altri stranieri. Per cui la Lega in questa fase ha delle difficoltà, anche perché queste realtà si preferiscono guardare all'Europa, preferiscono guardare alla ECA, certo. Cioè avere la presenza in ECA piuttosto che andare a Milano a partecipare. Quindi alla Lega, la presenza lì è sempre votata alla maggioranza, che è una maggioranza che viene dal basso. Quindi quali sono le squadre di riferimento dei programmi della Serie A? Sono le medio-piccole, o comunque le meno grandi insieme alle medio-piccole. E quindi si ragionerà sempre bene quando si parla di paracadute, di salvare le 20 squadre invece delle 18, e questo non funziona. Ma il problema è anche un problema politico. Queste cose che stiamo dicendo dovrebbero essere all'ordine del giorno, e lo sono in larga parte, però... il bisogno che abbiamo, quando si è chiesto un aiuto, il calcio ha chiesto un aiuto dopo il Covid, e lo ha chiesto dopo aver sostanzialmente portato nelle case degli italiani lo spettacolo sportivo, che era l'unico prodotto, perché non si producevano film né trasmissioni, e quindi il calcio ha accompagnato, va bene, gli italiani nel lockdown. La politica non ha tenuto conto del fatto dei mancati incassi e comunque degli stipendi comunque pagati, e delle situazioni che poi oggi ha pagato la Juve, perché ha cercato di trovare una soluzione a un problema grosso che aveva. Probabilmente la soluzione è stata sbagliata in qualche cosa, però sostanzialmente non possiamo guardare alle società sempre come soggetti che in qualche modo si approfittano di qualcuno. In realtà è il contrario. In realtà portano anche uno spettacolo. Quindi Juventus sicuramente fondamentale nei risultati di vendita, ma Juventus fondamentale anche a permettere ai 12 milioni di appassionarsi anche alla domenica pomeriggio o alla domenica sera, perché altrimenti gli ascolti calano comunque.
Certo, sempre stando alla Juventus, visto che ne sei stato direttore generale dal 90 al 92, hai fatto un po' cenno ad Andrea Agnelli, eccetera, c'è stato questo azzeramento dal vecchio CDA, è uscito appunto Andrea Agnelli, e adesso sostanzialmente ed Elkan che ha tutto in mano. Ti chiedo, secondo te alla fine Elkan sarà costretto a cedere il club? Prevedi, che ne so, magari a breve, medio termine, la cessione della Juventus da parte di Elkan?
Non è che prevedo la cessione della Juventus da parte di Elkan, prevedo che se o la Juventus viene messa nelle condizioni insieme agli altri di poter in qualche modo raggiungere una effettiva competitività e quindi proseguire nel discorso di globalizzazione, perché comunque la Juventus, grazie a determinate operazioni che oggi non gli vengono riconosciute, tipo Ronaldo ha giocato nella Juventus, probabilmente non ha lasciato quella traccia così importante, però i milioni di followers sono entrati anche nel mondo Juve, sono entrati, e come? È chiaro che questa è una fase in cui bisognerebbe in qualche modo non farli staccare, perché la Juve ha bisogno di entrare in quel palcoscenico lì, certo, a prescindere. E secondo me quest'anno la Juventus sarà la favorita del campionato, se si muove come si sembra, con determinazione, potrà puntare forte sul campionato e avremo dei risultati. Per quello che riguarda la famiglia, è evidente che se la concorrenza diventa insopportabile, è chiaro che anche l'azionista di oggi dovrà guardarsi intorno e ragionare, perché la Juve ha tutte le condizioni per essere un soggetto prevalente nella ricerca di proprietà nuove. Cioè oggi, se vai a comprare una società in Europa, se ci fosse la Juventus, è un po' il discorso del Manchester United. Il Manchester United, al termine di una crisi profonda, si trova con l'Arabia Saudita che vuole cercare di acquisirlo. Allora sostanzialmente è chiaro che non fa piacere a nessuno pensare a una prospettiva del genere, però se un domani la Juve dovesse trovarsi in una condizione che per competere ha bisogno di mettersi sul piano degli altri, io spero che la famiglia dica sempre di no, ma penso anche che la famiglia, che ha sempre ragionato con concretezza sia nei momenti di successo che nei momenti di difficoltà sulle le realtà che l'accompagnano, farà secondo me la scelta migliore in qualsiasi momento, nell'interesse della Juventus.
Ah certo, non c'è dubbio. Prima hai citato al volo, che abbiamo un minuto di tempo e poi c'è la pubblicità, hai citato la Superlega. Secondo te ha sbagliato Agnelli a tentare questo progetto, che peraltro aspettiamo poi la Corte di Giustizia Europea
come va a finire? Guarda, io non credo che lui abbia sbagliato nel tentarlo. Probabilmente ci sono state delle
tempi e modi,
dei passaggi, dei modi che non sono stati in qualche modo. Io credo che ci sia stata una necessità di concludere un'operazione nel timore che determinati finanziamenti trovati svanissero. E probabilmente questo ha creato una condizione purtroppo di rischio. E questo rischio è tornato sostanzialmente indietro.
Non c'è.
Però voglio dire, non è una strada che per ora è completamente chiusa. Si tratta di capire che cosa succede. Comunque sia, o la FIFA e l'UEFA trovano delle soluzioni al problema che abbiamo visto prima, cioè al fatto che in Europa, che l'Europa sia sotto attacco e che rischi di diventare un po' come il basket europeo rispetto alla NBA. Se noi lasciamo che tutto vada dove ci stanno i soldi, e questo è il messaggio che pure la FIFA deve dare, di non preoccuparsi di fare i mondiali soltanto in Arabia Saudita oppure negli Stati Uniti, mettendo insieme Canada, Messico e Stati Uniti, che voi non so se ce l'avete mai fatta, spostarsi dal Canada al Messico significa come spostarsi da Mosca, non so.
Non c'è
per cui il problema di un mondiale di quel genere, dopo averlo fatto tutto in una città piccolissima, adesso andiamo a fare in un continente, ma non lo so.
Quindi veramente 3 secondi e ti saluto. Quando intendi il calcio italiano, ma anche europeo, è sotto attacco, intendi dei paesi arabi, no? In questo senso, giusto?
Intendo allora i paesi arabi, per carità,
20 fanno secondi Enrico,
vai. Fanno benissimo a fare quello che fanno loro, però le regole devono cambiare, perché altrimenti c'è chi può spendere quello che vuole comunque e chi è invece condizionato al fatturato, e questo non va bene. Allora spendete per quello che è il fatturato che hanno adesso, oggi, non il fatturato che avranno domani, perché se tu c'hai un fatturato di 100 milioni e spendi 1 miliardo, non funziona.
Certo,
allora
certo.
Ci sono regole che noi ci abbiamo in Europa e altri non hanno.
Va uniformato il tutto, ho capito benissimo quello che tu dici. Enrico, grazie mille e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.